Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, ben ritrovati in questo nostro tempo di ritiro pomeritiano. Entriamo nel silenzio di Dio, che è un silenzio pieno di canti, di parole, di musiche, di atti che ci parlano di Lui e che desiderano realizzare un'armonia stupenda in ciascuno di noi. E l'itinerario che stiamo seguendo all'interno di questo ritiro spirituale, come penso che ormai è ben chiaro a tutti, è quello del girare all'interno degli atti del Verbo incarnato. Perché il girare, cosiddetto girare, è proprio il vivere nella divina volontà. Vivere dentro. E vivere, che cosa è vivere? Vivere è compiere atti, è un susseguirsi di atti, continuamente azioni, atti. Questo è il vivere. E poi vivere dove? Questo è l'ambiente dove si vive, con chi si vive, in compagnia di chi si vive e che cosa si fa in questo ambiente. L'ambiente è il volere divino. Poi non ci scoraggiamo, soprattutto se siamo ai primi passi della vita nel divin volere, perché anche chi dopo tanti, vi assicuro che sta ancora lì a chiedere: Signore, Mamma Celeste, fammi capire che cosa è e che cosa significa volere di Dio. Quindi non perdiamoci mai d'animo, mai, sotto questo filo, perché siamo bambini, siamo piccolini, che devono imparare a vivere da grandi. Il bambino, se vede il grande che è così forte, che corre così veloce, si scoraggia e dice: ma com'è possibile che io possa fare questo? Tu devi fare quello che sei chiamato a fare adesso. Che cosa? Sgattaiolare? Sgattaiola! Basta, tranquillo, no? Ma se tu sarai costante, se tu non ti scoraggerai, se tu ti fiderai della mamma, del papà, di colpo ti troverai, anziché su quattro, su due gambe. E poi su due gambe ti troverai su due ruote e incomincerai a correre con la bicicletta e poi riuscirai anche a girare sulle nuvole salendo sull'aereo. Cioè, tutto viene, ma se siamo costanti. Questo è molto importante, carissimi, perché se una persona volesse mangiare un giorno a settimana e sei no, lo potrebbe fare? Come dire? Dipende, no? La persona dice: no, io un giorno a settimana mangio 10.000 calorie, quindi faccio 7-8 primi, 7-8 secondi e poi sto tranquillo tutta la settimana. Secondo voi starà bene questa persona? Allora così anche il vivere nella divina volontà, goccia dopo goccia, passo dopo passo, verità dopo verità, avanti, 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 ma avanti con profonda umiltà. È stupendo sentirci raccontare le meraviglie del Fiat divino e tutto quello che noi siamo chiamati a fare in esso. Cioè, veramente, ogni volta è uno stupore, è una gratitudine immensa nei confronti del Signore. Ma non dimentichiamo mai il percorso che ha fatto Luisa e che siamo tutti quanti chiamati a fare e che, se qualche volta lo riteniamo, come dire, lo diamo per scontato perché ormai io sono arrivato già, ok, va bene, allora è il caso che forse ricominciamo da capo, che è il cammino proprio dei primi 10 volumi, cioè il cammino preparatorio. Un'anima che vuole bypassare la redenzione per giungere alla deificazione, alla divinizzazione, al vivere nel divin volere, è un'anima che vuole bruciare le tappe e che poi si brucerà lui stesso. E quindi alla fine che cosa si troverà? Si troverà probabilmente anche fuori della Chiesa. Anche fuori della Chiesa. Bypassare la redenzione molto concretamente significa dire: Non c'è bisogno che, non so, fra poco abbiamo l'adorazione eucaristica, non c'è bisogno che io faccia l'adorazione eucaristica, perché io faccio l'adorazione perpetua della divina volontà, come dice Gesù a Luisa, quindi non c'è bisogno che faccia l'adorazione eucaristica. Ecco, mi è capitato un giorno di parlare con un sacerdote che era interessato a conoscere questo dono e per la verità era anche propenso che nella sua chiesa si parlasse di questo dono, ma aveva soltanto un timore, che quello che lui aveva percepito, incontrando alcune anime che parlavano del vivere nel divin volere, che dicevano che erano piccole figlie della divina volontà, fosse una cosa un po' più generalizzata. Perché era rimasto alquanto sbigottito dal sentirle parlare. Persone che dicevano che non c'era più bisogno di confessarsi, persone che dicevano che non c'era più bisogno di recitare il rosario. Avete visto il rosario? Come si può dire? Allora mi diceva questo sacerdote, dice, ci potrebbe creare un clima di fanatismo a destra, manca, tutte queste cose. Allora, carissimi, ecco che cosa significa stare nella Chiesa, stare con Maria, stare con Gesù, stare con tutta la divina volontà, non soltanto con una parte della divina volontà, ma la redenzione è parte centrale della divina volontà, dell'operato della divina volontà e quindi tutta la vita della grazia, dei sacramenti. Per cui, carissimi, all'interno di questo quadro, questo leitmotiv del nostro ritiro, che è il girare negli atti del Verbo incarnato, vorrei inserire alcuni piccoli riferimenti o, se volete, approfondimenti o monografie, diciamo, no? Avvalendomi degli scritti, leggendoli insieme con voi. Ecco, vorrei prendere adesso l'ultimo brano di tutto il Libro di Cielo. Un brano che conosciamo sicuramente bene, però che ci può aiutare anche nel rileggerlo, nel riascoltarlo, a lasciarci attirare dalla volontà di Dio e da quella maternità di Maria verso tutti noi, di cui abbiamo sentito già parlare. Dice Luisa. Siamo al 28 dicembre del 1938, ovviamente del volume 36. La mia povera mente, per quanto si trova sotto l'incubo di pene strazianti, erano momenti particolari, momenti difficili, voi sapete perché poi Luisa non ha più scritto nulla. Però nonostante queste pene strazianti, questi dolori, queste prove erano alle porte, Luisa non si dà per vinta. Il suo vivere qual è? È il vivere nel voler divino, avanti, avanti, non fermarti, è quello che Gesù spesso dice a Luisa, non fermarti per nessuna ragione. Sì, ma adesso sto vivendo un momento di turbamento, di angoscia, è terribile, proprio perché stai vivendo questo. Abbandonati al mio volere, vieni a dare a me tutto quello che è figlio della volontà umana, tutto ciò che ti tormenta, tutto ciò che ti turba. È figlio della tua volontà. Gesù più volte ha dato dei criteri o dei test, diciamo così, per far comprendere se un'anima vive nel suo volere, la pace, la mancanza di turbamento e così via, no? Però è molto importante quello che adesso sta vivendo Luisa per poterlo fare nostro. Ascoltiamo. Quindi la mia povera mente. Quasi a sentirmi morire. Eppure faccio quanto posso a seguire gli atti del voler supremo, sebbene in modo stentato, ma lo cerco come mio rifugio e per attingere forza nello stato doloroso in cui mi trovo. Quindi, carissimi, entrare nella divina volontà, compiere atti, girare, seguire gli atti del supremo volere, è qualcosa che parte dalla volontà e che si serve dell'intelligenza attraverso la memoria. Concretamente, Luisa spesso usa questo termine. Stavo pensando, ero impegnato, la mia povera mente girava. Come si entra nella volontà divina? Come si entra in questi atti che stiamo vedendo in questi giorni? Così, cercandoli, desiderandoli, volendoli, pensandoli. Entro adesso, Signore, nell'atto in cui tu ti facesti piccolo embrione. E si fa il percorso che faceva Luisa, ma anche semplicemente mettere il piccolo ti amo, dove è racchiuso tutto. Al ti amo giunge tutto il riconoscimento, la riparazione, e dal ti amo poi parte tutto il resto, il possesso, il prendere, il dare a Dio se stesso, e come dirà fra poco Gesù, essere il suo eco. Ma vedete, la cosa che a me più colpisce di questo incipit che racconta un po' la vicenda di Luisa è che mentre lei viveva questo momento di profondo turbamento, proprio in quel momento lì, lei sapeva che non aveva altro conforto, altro luogo dove rifugiarsi, detto terra terra, altra via per stare bene, parlando in termini egoistici, ma altra via dove dare senso a quel turbamento, che entrare nel fiat divino. Le parole sono queste: lo cerco come mio rifugio e per attingere forza nello stato doloroso in cui mi trovo. Carissimi, quello che noi siamo chiamati a fare non è un esercizio spiritualistico, pratiche trascendentali che non hanno nessuna incidenza nel reale. Il vivere nella divina volontà è qualche cosa che cambia la realtà. Dice, apparentemente fuori non c'è niente, apparentemente fuori non c'è niente. Ma dentro di noi cosa c'è? C'è l'assoluto, c'è la pace vera, c'è la santità che cresce, c'è la bellezza, ci sono le virtù che vengono infuse. Non soltanto le virtù che vengono acquisite per uno sforzo ascetico, che noi non dobbiamo mai trascurare, come a dire, adesso smetto di fare qualche rinuncia, qualche mortificazione. No, ma quello sforzo ascetico abbraccia uno sforzo di discesa, diciamo discetico, usando una nuova parola, che è opera Dio verso l'anima che vuole vivere nel suo divin volere. E l'ascesi e la discesa si incontrano e generano un'esplosione di luce e di santità. Quindi l'anima cresce sempre di più in virtù, come nemmeno lei se ne accorge. Come dice Gesù nel Vangelo, il seminatore semena il seme e quello cresce di giorno o di notte senza che lui se ne accorge. Ma dobbiamo avere questa convinzione che quando io trovo nel mio cuore qualche cosa che non appartiene a Dio, quello è il momento primario per correre da Dio, è il campanello in cui il Signore mi sta dicendo hai fatto una fuggitina. Corri da me, perché se non corri tra le mie braccia, andrai tra le braccia di qualcun altro, che sarà anche semplicemente il tuo egoismo, il ricercare te stesso, il parlare di te, di quello che hai fatto, il mormorare, il chiacchierare all'infinito. Io mi chiedo un'anima che dalla mattina alla sera sta sempre al telefono, sempre sulle chat, ma dico quando, come gira nel fiat divino? Sì, ma io chiamo sempre la divina volontà, chiamo la divina volontà pure nelle mie chiacchiere e nelle mie mormorazioni. Vabbè, cioè, poi mi chiederò se si può chiamare la divina volontà nel peccato, cioè, manco bisogno di chiederlo se non una cosa del genere, no? Ma capite, alla luce anche di quello che stiamo ascoltando di questi giorni, che il vivere nel fiat divino non è solo il chiamare la divina volontà nei miei atti, ma è anche il richiamare i miei atti nel suo volere, nei suoi atti. Quindi è un chiamare, ma è anche un andare. È un cercare di stare unito, fuso nella santa umanità di Gesù che ha come suo centro la divina volontà, ma significa anche entrare nell'umanità di Gesù, entrare nel suo volere e spaziare come gli uccelli spazianti di cui qualcuno ha scritto, come uccelli spazianti in tutto l'operato divino. Quindi ecco, tutto questo, quando lo si fa? Come lo si fa? Certo, a volte basta poco. Abbiamo prima recitato tutto l'atto di fusione così come è stato codificato, ma guardate che fondersi nella divina volontà, in umanità di Gesù, basta un secondo, basta un attimo, basta volerlo, ma lo devi volere. Ma se il tuo volere, anziché essere intento al volere divino, è intento ad altri voleri che vogliono sentire, che vogliono fare, che vogliono disfare, che vogliono fare. Carissimi, ecco il punto. Se la vita nella divina volontà è il pieno compimento della creazione e della redenzione, noi quando accostiamo, per esempio, il Vangelo, in ogni passo del Vangelo noi possiamo dire il compimento di questa parola è il Fiat. Il compimento di questo insegnamento è il Fiat. Sempre, sempre. Per esempio, adesso mi viene in mente, pensando anche al Natale, a quelle che sono le beatitudini. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ma chi è il povero in spirito? Sono state scritte tante cose sulle beatitudini, no? Ma adesso noi sappiamo chi è il povero in spirito. È colui che nel suo spirito non ha più nulla di sé, ma è tutto Dio, è tutto cielo. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Chi è l'afflitto beato? Bah, i maestri di vita spirituale hanno insegnato la santa tristezza, le sante lacrime, coloro che si affliggono dei propri peccati, eccetera. L'afflitto beato è colui che entrando in ogni atto che la divina volontà fa, la prima cosa che sente è il dolore perché non è stata vista la divina volontà. Ci camminiamo sopra nel momento in cui passeggiamo sul prato, sull'erba, respiriamo nel momento in cui ci inebriamo di luce nel momento in cui stiamo al sole, ma noi stiamo camminando su un atto di divina volontà, stiamo respirando la divina volontà, stiamo ricevendo gli effetti della divina volontà nei raggi del sole. Ovunque c'è la divina volontà e gli uomini la prendono. E quanti sanno dire un semplice grazie? Ti amo? Allora ecco l'afflitto di un'afflizione divina. E così di tutto il resto. Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia. Ma di che cosa stiamo parlando? Di chi ha ricevuto un torto e io andrò fino al terzo grado di giudizio perché ho sete di giustizia. Ma no! La giustizia significa dare all'altro ciò che gli appartiene. Qui stiamo parlando della giustizia divina, di dare a Dio ciò che è di Dio. E co che cos'è di Dio? A Dio appartiene tutto. C'è qualche cosa che non è di Dio? Tutto è di Dio. E Dio aspetta che qualcuno gli dia quello che è suo. Ecco che la divina volontà è per noi dono. Ma è per motivi di giustizia che questo dono, facendolo nostro, noi lo ridiamo in ogni singolo atto. Dando a Dio, Dio stesso. Questo anche ritorna a volte negli scritti. Quindi non è che noi stiamo facendo un piacere a Dio nel momento in cui diciamo grazie, ti amo, ti riconosco, ti faccio compagnia, ti do tutto te stesso. Ma noi stiamo compiendo atti di giustizia. E E quindi l'anima che vive nella divina volontà è il beato per eccellenza perché è l'affamato di giustizia. È il puro di cuore perché in esso non c'è nemmeno l'ombra del peccato. Se un'anima sta ancora lì a combattere contro i peccati mortali, mi fermo lì, insomma, no? E coraggio, coraggio. Vediamo di dire una volta per sempre un no a quello che è il mostro di una volontà umana impazzita, staccata dalla divina, una volta per sempre, altrimenti dove andiamo? E così, insomma, potete continuare voi nel passare in rassegna, ma non soltanto le otto beatitudini, ma tutto il Vangelo, appena vi capita, nel fiat e la pienezza. E quindi lo cerco come mio rifugio e per attingere forza nel mio stato doloroso in cui mi trovo. Quando sentiremo questa forza, questa gioia, semplicemente perché ho fatto un piccolo giro, anche una volata, anche in un solo atto di divina volontà, ma io ho sentito inebriare la mia anima di forza, di consolazione. Io che mi sentivo solo, non ero più, non sono più solo, perché mi sono sentito in compagnia non soltanto di Dio, ma di tutto il volere divino, della Vergine Santa, di tutti i santi del cielo, delle anime del purgatorio, degli angeli. Tutti ho contenuto, tutto ho toccato, tutti mi hanno fatto compagnia. Allora, quando io sperimenterò questo, ma questo non per andare dietro ad un sentimentalismo, a uno spirituismo di chi deve provare qualcosa, non questo, ma gli effetti del vivere nel divin volere sono reali, sono reali. Ma veniamo adesso a Gesù. Ed il mio amato Gesù, avendo di me compassione, tutto tenerezza mi ha detto: figlia del mio volere, coraggio, non ti abbattere troppo. L'abbattimento fa perdere la forza e fa sentire lontano colui che vive in te e ti ama tanto. E guardate che l'abbattimento è quell'esperienza che Luisa ha vissuto da 60 anni prima, 70 anni prima, e l'ha vissuto anche adesso. E Gesù, coraggio, non ti abbattere troppo. Certamente è tutta un'altra cosa dopo il cammino che ha fatto, però dietro l'angolo c'è sempre quel momento in cui una distrazione, una nuvoletta vuole spegnere la corrente continua dell'atto continuo che è il fiat. Allora, carissimi, noi dobbiamo fare sempre molta attenzione a decifrare l'operato divino dall'operato della volontà umana. Dietro l'abbattimento, dietro il cruccio, l'amarezza, dietro tutto ciò che mi indispone, mi innervosisce, mi inquieta, cosa c'è? Ci sono sempre io che vado a elemosinare qualcosa, che vado magari ad affermare me stesso, che vorrei affermare me stesso, che vorrei essere riconosciuto. Il vivere nella divina volontà non è essere riconosciuto, ma è riconoscere. Non è mettersi sul trono e ad aspettare che gli altri ti vengano a dire: bravo, ti riconosco, sei buono, è così, ma hai bisogno di qualcosa. E tu dalla mattina sei: ma quello avrebbe potuto fare, ma quella persona, se fossi stato io in lui, avrei fatto questo e lui non l'ha fatto. Cosa stai facendo? Cosa stai dicendo? Scendi dal tuo trono, entra del tuo nulla e vai verso il trono di qualcun altro e digli: senti, dentro casa mia c'è un trono che è vuoto, ci stavo seduto io. Vuoi venire tu a regnare? Ah, no, no, dai! Come dire, carissimi, guardate. Giriamo, giriamo, giriamo tanto con le parole, però alla fine, e alla fine di questo ritiro, ci saremo sicuramente molto arricchiti. Almeno io mi sento veramente che arriva un momento in cui: Signore, mamma mia, prima di riempirmi ancora di più, fammi una grazia, allarga un pochettino questo piccolo recipiente che sono io, perché sono veramente un bicchierino da caffè, perché sennò altrimenti veramente è da scoppiare. Però alla fine dobbiamo avere piena fiducia che il vivere nel divin volere è un vivere pacifico, è un vivere, come dire, lineare, semplice, proprio dei bambini. E vi ricordate che cosa diceva Gesù nel Vangelo? Io stavo pensando ad un altro brano del Vangelo. Voi avete pensato a questo? Ma così è, così è. Lì troviamo tutto, in germe, ma era tutto fatto. Il regno era stato già impiantato, ma non si era ancora esplicato, diffuso, perché mancavano le conoscenze. Prima di queste conoscenze, possibile tutto questo? Allora, siamo partiti dall'abbattimento, dal riconoscere i segnali. Proprio lì dove tu cerchi te stesso, hai bisogno di cercare Dio. Proprio lì. Continua Gesù, tu devi sapere che come la creatura entra nel nostro volere per deporre il suo e prendere il nostro, così incomincia in essa il nostro eco divino. E qui parte tutto quello che sappiamo bene, insomma, la descrizione di questo eco divino che è stupendo. Però vedete, la prima cosa necessaria che Gesù chiede in questo nostro entrare nel fiat divino, che ripeto è un'operazione spirituale che si fa con l'intelligenza, con la volontà, con la memoria. Quindi un atto molto semplice, eh? Dice come si fa, non capisco niente, tranquillo. Se ti sforzi troppo di capire non ci capisci niente. Ma se dici Gesù, aiutami tu, mettiti accanto a me, l'hai promesso, chi legge questi scritti tu ti farai vicino e sarai guida, allora compi la tua promessa, cioè avere fiducia, fiducia, fiducia. Quante volte Gesù ha detto di avere pieno abbandono, piena fiducia in Lui? Certo, non dobbiamo essere, come dire, delle persone poco avvedute che dice ah, io mi metto lì, il Signore infonderà dentro di me tutte le conoscenze senza aprire nemmeno una volta i libri. Beh, questo no, non lo possiamo pretendere. Però tu fai il tuo passo, il Signore farà il suo verso di te e poi ci si incontrerà. Allora, quello che chiede all'inizio Gesù nell'entrare nel suo volere è deporre il nostro per prendere il suo. Quante volte Gesù ha usato espressioni anche molto, per noi del Sud, anche molto significative, nel senso proprio no? Dice Gesù, dice, ripeti spesso, sperdi la mia volontà, dammi la tua. Allora, sperdere significa proprio gettare, non preoccuparti di che cosa sarà di questo che, di cui tu getti, di cui tu sperdi. Il seminatore con abbondanza gettò il suo seme, mia amica stava lì a preoccuparsi, ma non mi rimane manco un po' per me? Forse è il caso che un po' me lo tengo, perché non sia mai dovesse andare tutto sulla strada sto seme, mi sa tanto che rimango digiuno, no? No, no, lui dava largamente, certamente sta parlando di Gesù che dona largamente a noi, ma proviamo a metterci noi nell'ottica del seminatore, andiamo a seminare la nostra volontà, questo è quello che Gesù ci chiede, dammi la tua volontà e tutto è fatto, che cosa significa? Significa questo. Signore, la mia volontà, entrando nel mare immenso della tua volontà, si sperde in essa, resta accecata, illuminata, incantata, tanto che la mia volontà non desidera altro, non trova gusto in altro, non vede l'ora di andare da altro che da te. Questo significa dare la tua volontà e prendere la divina. Perché poi se tu veramente cerchi altro anziché te, ti ritroverai pieno dell'altro e povero di te. allora, carissimi, da qui parte tutto, parte quello che Gesù chiama l'eco divino. E allora vediamolo un pochettino insieme, che cosa è questo eco divino. Diciamolo prima con immagini umane, poi sentiamo le espressioni divine che ha detto Gesù. Beh, l'eco che cos'è? L'eco è che se io adesso dico ti amo, dopo un po' mi sento ritornare dietro, che cosa? Ti amo. Ma quel ti amo è il mio ti amo? O è il ti amo che un altro mi manda? Dico ti amo, poi non so, c'è Giovannina là dietro che mi dice ciao, ti amo. Ma quel ti amo di chi è? È il mio o è quello di Giovannina? Allora capiamoci questo eco divino, che cosa è? E che cosa avviene nei nostri atti di divino volere? Ascoltiamo. Incomincia in esso il nostro eco divino, il che echeggia nel nostro essere divino, e noi solo a sentirlo diciamo: chi è che tiene tanta virtù? Che giunge fino a far sentire l'eco del suo amore, del suo respiro, del suo palpito nel nostro essere supremo. Ah, è una creatura che, avendo riconosciuta la nostra volontà, è entrata a vivere in essa. Sia la nostra benvenuta. Noi, per ricambiarla, faremo sentire il nostro eco in essa, in modo che respireremo con un solo respiro, ameremo con un solo amore, palpiteremo con un solo palpito. E noi sentiremo che la creatura fa vita in noi. Non ci sentiremo soli, ed essa sentirà che facciamo vita in essa, in compagnia del suo creatore che mai, mai la lascia sola. Allora, carissimi, può sembrare complicato, ma in realtà è molto semplice il discorso. Il ti amo di Dio raggiunge la creatura. Una volta che raggiunge la creatura, e questo insomma lo sappiamo, quando il ti amo di Dio raggiunge la creatura? Incessantemente! Noi stiamo adesso soffermandoci in questi atti del verbo incarnato, no? Ma tutti gli atti della creazione, gli atti della Vergine Maria, tutto quello che lo Spirito Santo compie, gli atti sono infiniti. E dietro questi atti c'è un continuo ti amo di Dio. Il ti amo, quando giunge alla creatura, che cosa può succedere? Cosa può avvenire? Può avvenire diverse cose. La prima cosa, che quel ti amo si perde, perché trova una barriera che non permette nulla, non permette nemmeno che entri. Oppure potrebbe trovare un materiale fonoassorbente che assorbisce quel ti amo e se lo tiene dentro. E chi sfrutta gli atti d'amore della divina volontà per se stesso, prende, 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 ma non dà mai. Oppure quel ti amo, una volta che giunge, viene riconosciuto, apprezzato, stimato, amato, coccolato e quindi fatto proprio e ridato, ma come proprio, come se fosse cosa sua. Questo è il circolo. Allora a Dio giunge l'eco, risuona dentro di Dio l'eco del suo ti amo, ma è il suo ti amo o il ti amo della creatura? Questo è l'enigma. È il suo ti amo nella creatura. In un certo senso è un ti amo ancora più ricco. Perché è un ti amo che riceve il contraccambio del piccolo ti amo della creatura. Quindi la creatura prende da Dio e dà a Dio con l'aggiunta di se stessa. E così Dio si sente dentro di sé la creatura ritornare, le sue opere ritornare, tutto quello che esce gli ritorna. Ma la stessa cosa avviene anche alla creatura. Guardate che Gesù più volte parla di sentire la sua presenza nell'anima della creatura. La creatura sentirà che facciamo vita in essa, sentirà la compagnia del suo creatore. Adamo non è che non sentiva la presenza di Dio. Adamo come che la sentiva la presenza di Dio? La vedeva, la toccava, stava sempre con Dio. Poteva mai comparire nella vita di Adamo angoscia, turbamento, tutto quello che abbiamo detto prima? Come faceva tutto questo? Solo se lui lo voleva. Il peccato è stato un atto di volontà. Non è stato, come dire, una distrazione. Bene, ma andando rapidamente avanti, avvicinandoci alla conclusione, dice Gesù: tu devi sapere che ogni atto fatto nel nostro volere, e stiamo vedendo che cosa sono gli atti fatti nel nostro volere e che dobbiamo piano piano anche noi fare, ogni atto fatto nel nostro volere non finisce mai, viene ripetuto continuamente. Che significano queste espressioni? Noi pensiamo che nel momento in cui diciamo ad una persona ti amo, quel ti amo è finito. Tant'è che ha prodotto una sensazione quel ti amo, e dopo un po' la sensazione si affievolisce, il giorno dopo devi ripetere ti amo perché sai, bisogna mantenere il livello ormonale ad un certo livello, altrimenti poi non si sa che cosa succede, no? E quindi mantenere sempre tutto questo. Ma questo perché noi nella volontà umana abbiamo questo limite che sembra che tutto abbia un fine, che tutto si esaurisca, che tutto è destinato a perire. Persino il matrimonio, tutto è destinato a perire. Ma nella volontà di Dio e in tutto ciò che vive, che è presente nella volontà di Dio, quindi tutti noi, non c'è niente che va perduto. Perché noi stiamo parlando di Dio, ma Dio può mai realizzare qualcosa e all'improvviso scomparire nel nulla? Cioè, in Dio è tutto sempre presente, è tutto sempre vivo. Noi diciamo, è tutto sempre in atto. Quindi quando tu vai a deporre il tuo piccolo atto, il tuo piccolo ti amo, il tuo piccolo ti ringrazio, la tua piccola compagnia negli atti della divina volontà, quei tuoi atti che fai nel volere divino, animati dalla volontà di Dio, nella volontà di Dio, nell'ambiente, nell'abitazione, nella reggia della divina volontà, quel tuo atto non finisce mai. Ma non solo non finisce mai, dice adesso Gesù, si trova ovunque. Sentiamo, e siccome la mia volontà si trova dappertutto, così l'atto viene ripetuto in cielo, nelle cose create ed in tutti. Allora capite bene che questo esercito che il Signore sta realizzando, ed è un esercito di pace, un esercito di amore, un esercito però che per quanto il mondo andrà allo scatafascio, tanto più esso porterà sulla terra i doni, le grazie, abbiamo sentito in questi giorni nelle omelie. Ecco, in questo esercito stanno coloro che ci credono, che con questi atti divini il mondo cambierà d'aspetto. L'atto viene ripetuto in cielo, nelle cose create ed in tutti, perciò un atto nella nostra volontà sorpassa tutto, riempie cielo e terra e ci dà tale amore e gloria che tutte le altre opere restano come tante goccioline di fronte al mare, perché siamo noi stessi che ci glorifichiamo ed amiamo nella creatura che si copre del suo creatore ed opera insieme con lui. Cioè qua, quando noi lo meditiamo, lo leggiamo per conto nostro, c'è veramente da disperdersi in ogni singola parola. Vi invito almeno ogni tanto a gustare veramente ogni singola parola, perché c'è un tesoro sconfinato in ogni singola verità. Perché sapere che il mio atto si trova adesso a beneficio di una persona che sta in Australia, ma si trova nelle generazioni passate, raggiunge il purgatorio, raggiunge tutti i santi del cielo, aumenta la loro gloria accidentale, faccio bene a tutto, metto in movimento tutto. Perché tu metti una gocciolina nel mare, è tutto il mare che si muove. Gesù dice, la mia volontà, ci sono sorgenti di bellezza, di santità, vieni a smuovere queste sorgenti, con i tuoi atti tu li fai traboccare fuori. E poi dice che non c'è niente di più grande che l'uomo possa fare, che questi atti di cui stiamo parlando. Niente può eguagliare questi atti, perché? Perché sono atti fatti da me. Se andate a rileggere la prima lettura della messa di oggi, ricordate? Sansone, i Filistei, sì? Bene, ecco, le raccomandazioni che vengono fatte alla mamma di Sansone, quali sono? Non bere, bravi, non berrai vino, né bevanda, né bevanda inebriante, e non mangerai niente di impuro. Ok? Che certamente erano delle prescrizioni rituali, primo aspetto, che certamente erano delle raccomandazioni che possono essere valide a tutte le gestanti, secondo aspetto, ma non è questo è quello che ci interessa. È che nel momento in cui nel tuo grembo, cioè nella tua anima, viene deposto un germe di vita divina, sboccia una vita, è presente una vita che è il tuo tutto, non hai bisogno di andare alla ricerca di altre bevande che ti danno gusto, che ti inebriano, altre cisterne screpolate, altre esperienze, un corri corri, un fuggi fuggi ovunque, per fare cosa se non per affermare me stesso? I cibi impuri di cui tu ti devi astenere sono i peccati, ma il vino e le bevande inebrianti sono tutto ciò che solletica quel mio io la cui fame non si spegnerà mai fino a quando noi veramente sentiremo e potremo con esperienza dire: Signore, solo in te sono le mie sorgenti, solo in te io trovo riparo, solo in te trovo tutto. E allora, carissimi, l'ultimo pezzo di questo brano. Ora, tu devi sapere che noi amiamo assai la creatura, ma adonta che l'amiamo, non tolleriamo che stia insieme con noi indecente, sporca, senza bellezza, nuda, oppure coperta di miseri cenci. Non sarebbe degno della nostra maestà suprema avere figli che non ci assomigliano e che in qualche modo non siano ben vestiti con le vesti regali del nostro fiat. Quindi, carissimi, altro che fare un percorso di vita spirituale un po' diverso, un po' più elevato, qua si tratta di realizzare il progetto originario di Dio per me, per te e per tutti: essere perfetta immagine e somiglianza sua, del suo verbo incarnato. Dio non può permettere che i suoi figli siano diversi da lui, Per cui puoi mai tu dire di riuscire con le tue forze ad essere perfetta somiglianza, immagine di Gesù? Non può essere, non può essere. Ecco perché Gesù dice: io e te dobbiamo stare talmente intimi, talmente uniti, talmente fusi. Abbiamo detto prima, tanto che quando io respiro, sei tu che respiri. Quando tu palpiti, sono io che palpito. Io e te sempre una sola cosa, una sola volontà. Come il Padre e me siamo una sola cosa, così vogliamo che anche loro siano una cosa sola in me. Quello che Gesù ha detto nell'ultima cena, nella preghiera sacerdotale. E continua. Sarebbe come un re che tiene il suo esercito, i suoi sudditi, malvestiti, coperti di sporcizie, da far schifo a guardarli. Chi cieco, chi zoppo, chi deforme. Non sarebbe disonore di questo re essere circondato da un esercito di miserabili da far pietà? Non si condannerebbe il re che non ha cura di formarsi un esercito degno di lui, in modo che tutti devono restare ammirati non solo a guardare la maestà del re, ma anche l'ordine, la bellezza dell'esercito, la fioritura dei giovani, il modo come vanno vestiti? Non sarebbe onore del re essere circondato da ministri, da esercito che lui prende piacere a guardarli? Prende piacere a guardarli. Dio, vedendo me, deve poter dire: non riesco a staccare gli occhi da te, tanto sei bello. Ma non perché ti sei abbigliato o perché tu hai fatto atti di virtù particolarmente eroica per cui Dio è rimasto incantato, ma perché in te Dio vede il più bello tra i figli dell'uomo. E chi è il più bello dei figli dell'uomo? Solo uno. E dopo di lui, lei. E dopo di lei, l'altra lei. E dopo di lei, piano piano, tutti noi. Deve rimanere incantato. Ecco perché se io mi presento davanti a Dio a offrire l'incenso, come Zaccaria: Signore, ti porto l'incenso. E da dove l'hai preso questo incenso? Ah, questo incenso che abbiamo lavorato, coltivato. No, noi durante la Santa Messa, benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, cioè del tuo fiat, e del lavoro dell'uomo, che è pure tuo fiat. Quindi offriamo a Dio tutto, ma perché è di Dio, in quanto di Dio, non perché io ho dei meriti. Il sommo sacerdote che offre incenso, adesso entrando nel sacrario che è Gesù, prendiamo dentro Gesù l'incenso e lo offriamo a Dio, l'incenso delle preghiere di Gesù, l'oblazione del sangue di Gesù, la bellezza delle opere di Gesù, le prendiamo e quelle le diamo a Dio. E Dio dirà: ma vedo un altro mio figlio. Vedo un altro mio figlio, c'è un altro Gesù, c'è un altro Gesù. Ma i Gesù si stanno moltiplicando e con questo esercito io riuscirò a portare sulla terra il regno. E conclude: ora il nostro amore invincibile, con sapienza infinita, volendo trattare con la creatura a tu per tu, non ci fermiamo, ha disposto di dare la mia volontà ad essa, affinché con la sua luce le abbellisce, col suo amore la veste, con la sua santità, la sua della volontà divina, la sua santità la santifica. Vedi dunque come è necessario che la nostra volontà regni nella creatura, perché essa solo tiene potenza di purificarla, di abberlirla, di sistemarla, in modo da formare il nostro esercito divino. E noi ci sentiremo onorati nel vivere con essi ed in essi. Saranno i nostri figli che ci circondano vestiti con le nostre vesti regali, abbelliti con la nostra somiglianza. Il fine di tutto questo cammino è di rivestirci di Cristo. San Paolo dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti, abbiate gli stessi pensieri di Cristo, abbiate tutto Cristo in voi e voi tutto in Cristo. Perciò la nostra volontà prima purifica, e se tu non permetti innanzitutto di purificarti, dove vai così lercio? Questo non lo dice Gesù. Prima purifica, poi santifica, poi abbellisce e poi li ammette nel nostro volere a far vita insieme con noi. Purifica, santifica, siamo ancora nell'ordine della grazia. Abbellisce le virtù e poi li ammette nel nostro volere a far vita insieme con noi. Molto più che come la creatura entra nel nostro volere, è tanto il nostro amore che il nostro essere divino le piove addosso con la sua pioggia d'amore. E nel vederla tanto da noi amata, tutti le corrono intorno, angeli, santi per amarla, la stessa creazione esulta di gioia nel vedere nella, la nostra volontà trionfatrice in quella creatura. E le piove amore, ed oh com'è bella vederla che tutti l'amano, ed essa si sente così riconoscente nel vedersi amata da tutti, che ama tutti. Siano lodati Gesù e Maria.
Sì.